Desidero presentare un aspetto della mia attività di radioamatore che spero possa offrire qualche spunto interessante per l'attività di altri colleghi. La mia sigla è Italia 3 Lima Golf Papa e da diversi anni sono prevalentemente attivo sulla frequenza di 144 MHz in modo SSB e CW. La questione che tratterò brevemente merita di essere conosciuta per il suo valore teorico e sarà maggiormente apprezzata da quegli OM che amano l'attività di EX. Per coloro che intendessero praticare questo metodo di collegamento, sarà opportuno un approfondimento delle tecniche e delle procedure per poterlo attuare. È ben noto che la ionosfera consente la propagazione soltanto di quelle radioonde che hanno frequenza inferiore ad una certa soglia, detta MUF o massima frequenza usabile. Questa soglia è estremamente variabile nel tempo e nello spazio e dipende in modo complesso da numerosi parametri, fra cui l'intensità dell'attività solare. Comunque si devono considerare eccezionali quegli eventi in cui essa supera il valore di 30 MHz. Per questa ragione, le onde radio di frequenza superiore alla MUF non possono propagarsi fra due punti della superficie terrestre che non siano in linea ottica, a meno che non intervengano agenti esterni o fenomeni speciali che consentano di seguire la curvatura terrestre mediante una deviazione o una ripetizione del segnale. Fortunatamente la natura mette a nostra disposizione un buon numero di fenomeni particolari che possono essere sfruttati non tanto a fini commerciali, perché la loro discontinuità rende poco affidabile la comunicazione, quanto per scopi di studio e di ricerca. Ed ecco che entrano in gioco i radioamatori, sempre alla ricerca di cose nuove da scoprire e da sperimentare. Ovviamente esistono gli strumenti artificiali, quali i satelliti per telecomunicazioni e i ponti radio, atti ad assicurare anche sulle alte frequenze collegamenti altrimenti difficili o impossibili. Tuttavia, pur riconoscendo l'utilità pratica di tali dispositivi, in quanto radioamatore io mi sento maggiormente appagato da QSO condotti per via naturale. Da questo punto di vista, la banda di 144 MHz offre un grande numero di possibilità. Esistono dei fenomeni speciali, ne cito soltanto qualcuno, l'aurora boreale, l'esporadico, il troposcatter, la propagazione connessa con le irregolarità del campo magnetico terrestre, detta FAI, la propagazione transequatoriale, TEP, il moon bounce, che utilizza la Luna come bersaglio, e infine il meteor scatter, di cui intendo parlare un po' adesso. Di tutti questi fenomeni, soltanto gli ultimi due offrono un certo grado di prevedibilità sulla riuscita del collegamento, anche se richiedono l'utilizzo di tecniche piuttosto macchinose e sofisticate e, per quanto riguarda il moon bounce, anche di stazioni estremamente potenti e complesse. Nel corso di questi ultimi 10 anni io mi sono cimentato in tutte queste metodologie, ottenendo anche un discreto successo. Sono il primo OM italiano nella top list mondiale compilata dalla rivista tedesca Dubus. Tuttavia ho conseguito i migliori risultati proprio con la tecnica del meteor scatter. Attualmente la mia stazione consiste di un Kenwood TS711E, e in ricezione adopero un Drake R4C con convertitore e preamplificatore d'antenna a basso rumore. Lo stadio finale ha una potenza di circa 300 watt, l'antenna è una 20 elementi longhiaggi e la discesa è in cavo Cellflex da mezzo pollice. Anche se io impiego la massima potenza consentita in Italia, la mia stazione può essere considerata di potenza media per il meteor scatter. I risultati migliori si possono ottenere con potenze superiori e con antenne più grandi, in certe circostanze. ma ottime soddisfazioni si possono ottenere anche con una 16 elementi e con un centinaio di watt di potenza. Il meter scatter è abbastanza praticato in Europa, direi che ci sono circa 2000 stazioni attive, mentre in Italia saranno probabilmente un centinaio le stazioni che lo praticano con una certa assiduità. E vediamo un po' di che cosa si tratta. L'atmosfera terrestre è continuamente colpita da particelle di materia planetaria che orbitano intorno al Sole. Le dimensioni di queste particelle variano da quelle di un tenuissimo pulviscolo fino a dimensioni molto grandi. È difficile fare una stima del numero di particelle che cadono nell'atmosfera, ma in certi periodi dell'anno esso raggiunge il valore di alcune decine di milioni al giorno. Fortunatamente soltanto un piccolissimo numero di queste particelle raggiunge la superficie terrestre e si tratta di pezzi di materia del peso di vari chilogrammi. Esse infatti, non appena entrano in contatto con l'atmosfera, vengono disintegrate in un tempo molto breve, poiché la loro velocità relativa rispetto alla Terra è dell'ordine di qualche decina di chilometri al secondo, può raggiungere i 70-80 chilometri al secondo, e perciò esse bruciano praticamente in frazioni di secondo quando ancora sono nell'alta atmosfera. Non è mia intenzione dare un'accurata descrizione dei fenomeni fisici connessi con eventi di questo tipo. Basti solo sapere che ogni impatto di un meteorite con l'atmosfera produce una ionizzazione di tutte le particelle con cui esso viene a contatto. Una conseguenza piuttosto appariscente di tale fatto è l'emissione di una notevole quantità di energia sotto forma luminosa, visibile anche dalla superficie terrestre, ecco il fenomeno delle cosiddette stelle cadenti. Ma il fenomeno che interessa di più i radioamatori è un altro. Gli elettroni che vengono separati dagli atomi durante questa ionizzazione, essendo più leggeri degli ioni, si muovono con maggiore rapidità e formano, intorno al percorso del meteorite, una scia carica elettricamente che è in grado di riflettere le onde radio fino a quando gli atomi non ritornano allo stato neutro. È evidente che si può utilizzare questa scia ionizzata come uno specchio su cui far rimbalzare le onde radio, ma c'è un problema connesso con la breve durata dell'evento che obbliga il radioamatore a impiegare delle tecniche particolari per poter effettuare il collegamento. La durata delle riflessioni è molto variabile e può andare da qualche centesimo di secondo fino a parecchi secondi. Quando una riflessione è molto breve si chiama ping, come Papa India Nancy Golf. Ci sono riflessioni che durano anche qualche decina di secondi e personalmente ho ricevuto anche delle riflessioni molto lunghe, fino a 180 secondi, ma sono eventi veramente eccezionali. Quando una riflessione è sufficientemente lunga si chiama burst, come Bravo Uniform Radio Sierra Tango. La massima distanza raggiungibile con questo metodo è di circa 2000 km. La normale procedura che si adopera per i QSO in questo caso è evidentemente inefficace perché il segnale non è presente con continuità. Per cui è necessario preventivamente prendere un appuntamento o SCED con la stazione corrispondente. In questo SCED ci si accorda sul giorno, l'ora precisa, la durata della prova, la frequenza e inoltre si deve prestabilire quale durata dovrà avere il periodo di trasmissione e ricezione che si alternano con precisione assoluta. La durata di questi periodi è normalmente di 2 minuti e mezzo per le trasmissioni in CW e di 1 minuto o talvolta 30 secondi per le trasmissioni in SSB. Perciò si dovrà stabilire quale sarà la stazione che dovrà trasmettere per prima e poi la sequenza sarà automaticamente stabilita. Le tolleranze sono di qualche secondo per il tempo e di qualche centinaio di Hz per le frequenze. L'appuntamento di solito si prende in decametri, che c'è una frequenza apposita, 14.345 kHz, che è la frequenza del NET VHF, ma talvolta si prende l'appuntamento anche per telefono o via lettera. Per effettuare il collegamento in CW si deve utilizzare una velocità abbastanza elevata, in modo tale che anche le riflessioni più brevi contengano una quantità significativa di informazione. Le velocità attualmente in uso sono di circa 1000 lettere al minuto. Occorrono perciò per la trasmissione un tasto con memoria capace di trasmettere alla velocità voluta e per la ricezione un registratore con un rapporto di riduzione della velocità di circa 1 a 10 per riportare le riflessioni ricevute ad una velocità comprensibile ad orecchio. La procedura per l'effettuazione di un QSO in meteor scatter è rigorosamente stabilita dalla IARU secondo una certa normativa di cui attualmente sono allo studio alcune modifiche. La forma del rapporto differisce da quella del rapporto RST usuale. Il rapporto consta di due cifre. La prima cifra può variare da 2 a 5 e contiene una informazione sulla durata delle riflessioni. Ad esempio, trasmetterò il numero 2 se ho ricevuto una riflessione inferiore a 5 secondi, il numero 3 fino a 20 secondi e così via. La seconda cifra può variare da 6 a 9 e contiene una informazione sulla intensità del segnale. Ad esempio, il 6 significherà che ho ricevuto un segnale di intensità massima pari a S3. Ad esempio, se all'inizio del QSO ricevo un burst della durata inferiore a 5 secondi e di intensità massima pari a S5, dovrò inviare il rapporto 2.7. Una volta che incomincio a trasmettere un rapporto, però, non lo devo più modificare nel corso del collegamento, anche se dovessero cambiare le condizioni di propagazione. Questo è assolutamente necessario per evitare malintesi. Nel periodo di trasmissione, sia che si vada in SSB, sia che si vada in CW, si deve trasmettere un loop di informazione ripetuto ciclicamente in modo tale che il corrispondente abbia la probabilità di ricevere il messaggio. L'informazione trasmessa deve seguire le seguenti regole. Supponiamo che io stia facendo un tentativo di collegamento con Golf 4 Yankee Uniform Zulu. All'inizio del QSO trasmetterò la seguente informazione. G4YUZ I3LGP, G4YUZ I3LGP e così via, cioè i nominativi di entrambe le stazioni ripetute ciclicamente. Ora può essere che in alcuni periodi successivi di ricezione io non riceva messaggi utili o riceva soltanto ping. I ping mi assicureranno che il corrispondente è presente, ma io ancora non lo posso identificare. Ora, se a un certo punto ricevo un burst nel quale è contenuta una certa informazione, ad esempio un pezzo del nominativo del corrispondente o del mio nominativo, io ho identificato la stazione e a questo punto sono in grado di trasmettere i nominativi più il rapporto. Supponiamo che debba mandare il rapporto 2.7, perciò trasmetterò la seguente informazione. G4YUZ I3LGP 2727, G4YUZ I3LGP 2727 e così via. Annotando su un foglio apposito il contenuto di tutte le riflessioni che ricevo, a un certo punto sarò in grado di ricostruire tutti i nominativi ricomponendo i pezzi di informazione che ho ricevuto e anche il rapporto che il corrispondente a sua volta mi avrà mandato seguendo le stesse regole. Perciò a questo punto io dovrò mandare la seguente informazione. G4YUZ I3LGP Roger 27 Roger 27 G4YUZ I3LGP Roger 27 Roger 27 dove Roger in CW si indica semplicemente con R, che significa ricevuto, ricevuto il rapporto. L'ultimo passo per il completamento del QSO è la conferma, che si trasmette non appena io sono in grado di capire che il mio corrispondente a sua volta mi sta mandando Roger più rapporti. E a questo punto io dovrò trasmettere la seguente stringa di informazione. Roger, 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 I3LGP, Roger, 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 I3LGP, e così via. Il collegamento si considera completato quando almeno una delle due stazioni ha ricevuto la stringa dei Roger. Per descrivere la procedura ho ritenuto più opportuno di farlo a parole piuttosto che con il tasto, ma naturalmente in CW è la stessa cosa. È giunto il momento di far sentire il segnale tipico che proviene dalla riflessione di una meteorite. Il seguente esempio è parte di un burst ricevuto in un QSO con G3CCH. Ora farò sentire lo stesso segnale ridotto di velocità. Ed ora qualche parola sugli sciami di meteoriti. I meteoriti, che sono i residui della disintegrazione di vari corpi celesti come comete o asteroidi, si dispongono lungo orbite intorno al Sole che possono essere calcolate con notevole precisione grazie alle osservazioni degli astronomi. Poiché i meteoriti sono molto numerosi e disposti abbastanza uniformemente lungo la loro orbita, la Terra, nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole, incontra lo sciame ogni anno pressappoco nello stesso momento. La durata dell'attraversamento può essere di poche ore oppure di diversi giorni a seconda dell'ampiezza dello sciame. La British Meteor Society ha pubblicato un catalogo di oltre 800 sciami di meteoriti e i parametri associati ad ogni sciame consentono di prevedere con notevole accuratezza quale sarà il momento più favorevole per usufruire di quel determinato sciame. Tutte le meteoriti di uno stesso sciame hanno una traiettoria che un osservatore situato sulla superficie terrestre vede avere inizio in un punto ben preciso della volta celeste, detto radiante. Dalla costellazione in cui si trova questo radiante prende il nome lo sciame di meteoriti. Sciami molto importanti sono le Quadrantidi, 3 gennaio, le Perseidi, dal 3 al 15 agosto, con massimo il 12 agosto, e le Geminidi, dal 12 al 15 dicembre. Va detto, tuttavia, che il numero di piccoli sciami e di meteoriti isolate o sporadiche è talmente elevato che il QSO, anche se talvolta con un po' di difficoltà, è possibile ogni giorno dell'anno. A quanti volessero fare qualche prova, consiglio molta accuratezza nel controllo del puntamento d'antenna, della frequenza di ricezione e trasmissione, dell'ora e un rispetto rigoroso dei periodi di ricezione e trasmissione. Inoltre occorre molta pazienza, non si deve muovere la sintonia, anche se non arriva nessun segnale, poiché un burst può proprio arrivare in un momento in cui non lo si aspetta e si è spostato magari il ricevitore. Consiglio anche di seguire qualche QSO di altri, prima di prendere SCED per conto proprio, perché la procedura è un po' complicata ed è bene impadronirsi completamente della tecnica operativa per non commettere errori. Una utile esperienza può venire anche dall'ascolto delle frequenze random durante gli sciami più importanti. Sono le frequenze in cui si può effettuare il collegamento senza avere preventivamente fissato uno SCHED. Le frequenze random sono le seguenti: 144.100 in CW, in cui si usa ancora per tradizione il periodo di 5 minuti, ma dovrebbe essere presto portata a 2 minuti e mezzo. 144.145 in CW con periodo 1 minuto. 144.200, questa molto usata, in SSB con periodo 1 minuto. 144.400 in SSB con periodo 1 minuto. Si assume per convenzione che nel primo periodo trasmettono le stazioni che si trovano a sud oppure a est, ma naturalmente esistono i casi dubbi e sta nella buona volontà e nella discrezione di tutti l'evitare il fastidio e il disturbo reciproco. Ringrazio quanti hanno avuto la bontà di ascoltarmi fino in fondo e con l'augurio di ottimi DX porgo a tutti i miei più cordiali 73.